nutrito di stelle, non paga né affitto né mutuo. Ha visto il renuto che schifo, la sua carità non gli serve, la sua verità non gli serve. E dai abbracciami e piangi ogni tanto, siamo selvaggi, se siamo un incanto.
87.9, 10 e 28, torniamo in voce, questo è Jules Henry Serpenzeno Fulmicotone. Torniamo in voce per parlare di un'altra esperienza, parliamo, abbiamo una voce dal quarticciolo che ci dovresti sentire e noi dovremmo sentire te, giusto?
Sì, sì. Ciao, sono Fiamma.
Ciao, e benvenuta in questo spazio redazionale. E allora... che dire, partirei da qui, nel senso che la, come dire, parlavamo poco fa, abbiamo fatto una corrispondenza con un ragazzo di Extinction Rebellion e parlavamo della repressione poliziesca nei confronti delle forme di protesta. Spesso si parla appunto di repressione, nell'ultimo anno si è parlato insomma di L1660, insomma della riduzione degli spazi di libertà. E quello che mi verrebbe da dire, e ora arriviamo al tema, è che spesso insomma la repressione appunto sì può agire sia in forma violenta e coatta tramite la polizia, però in realtà altre volte agisce anche sotto forma di cooptazione di forme e di esperienze sociali, che mi sembra che per certi versi è quello che sia da un lato che dall'altro, in tutte e due le forme, probabilmente sta avvenendo al quarticciolo. E, ad esempio, una forma di delegittimazione politica e stigmatizzazione politica è quella che avviene tramite media, e questo il quarticciolo ne è abbastanza protagonista negli ultimi anni. Ad esempio oggi sul Tempo si parlava, a pagina 18, cioè dalla prima pagina già se ne parlava e poi ne parlano a pagina 18, titola così la prima pagina del Tempo: aggredì i poliziotti ma quel tunisino non si può espellere. Poi insomma grosso c'è scritto quarticciolo. Insomma, come partirei da qui, cioè un po' da questa stigmatizzazione che viene da parte dei media, se ti va di raccontarci come avviene questa stigmatizzazione e che cos'è in realtà il quarticciolo e che cos'è accaduto quindi anche l'altra volta, come vi raccontate e come è andata l'altra volta l'assemblea di questo sabato.
Sì, allora grazie per lo spazio, per il confronto. Sì, il quarticciolo è già da tempo che è oggetto di articoli che denigrano il quartiere, chiamandolo ghetto, chiamandolo Zombieland, Cracklandia, tantissimi termini sono stati utilizzati negli ultimi anni per rendere ancora più marginale l'esperienza di un quartiere che in realtà da 10 anni cerca di far emergere un potenziale che possa coinvolgere tutti gli abitanti e le abitanti che considerano questo quartiere un po' un dormitorio, che si sono chiusi in casa per la paura di quello che ascoltano sia sui telegiornali, che leggono nei vari articoletti che escono, ma che vedono anche davanti ai loro occhi, perché poi si parla spesso degli attacchi ultimamente che sono stati rivolti alle forze dell'ordine. Anche ieri c'era questa trasmissione Fuori dal Coro che noi abbiamo voluto vedere, perché si parlava anche di quartizzolo, anche per capire come si continua a parlare del quartiere, e il tema era la caccia ai poliziotti, il che fa un po' ridere perché il quartiere lo vive quotidianamente, perché i carabinieri e i poliziotti sono molto presenti sul territorio, quindi la gente che vorrebbe questo modello caivano pensa erroneamente che questo modello possa scacciare lo spaccio attraverso una presenza più importante delle forze dell'ordine, dei militari, e non so cosa si aspettino. Effettivamente c'è una narrazione che confonde molto quello che in realtà prevede il modello, il decreto Caivano bis sul nostro quartiere. Sì, prevedono misure securitarie, ma in realtà sono misure di contrasto al disagio giovanile attraverso l'introduzione di spazi, centri sportivi, centri culturali che possano raccogliere, coinvolgere quante più persone possibile per farli uscire dalla strada. Non prevede non si parla tanto di spaccio in questo modello, e questo noi vorremmo cercare di spiegarlo in maniera molto semplice anche alla gente comune, perché c'è un clima molto teso in quartiere che va avanti da tantissimi anni, in realtà a partire dall'aggressione da parte di un gruppo di persone a un indiano dopo lo scippo di quest'ultimo di una donna anziana. E, la violenza che comunque viviamo qui si percepisce anche attraverso i media, però in maniera molto sempre molto spettacolarizzante, quando in realtà chi vive il quartiere vede un quartiere che ha dei gravi problemi relativi all'uso di crack, alla tossicodipendenza, che sta colpendo anche persone che vivono nel quartiere, e di questo non se ne parla mai, perché chi fa uso di queste sostanze non proviene solo dai quartieri limitrofi o da quartieri esterni, ma purtroppo questo contatto con la sostanza sta coinvolgendo, sta colpendo anche le persone del quartiere. Non se ne parla, non esistono dei presidi di salute oltre al nostro, perché noi abbiamo anche un ambulatorio popolare che è stato aperto simbolicamente proprio il giorno in cui noi abbiamo deciso di parlare di questo modello pevano a tutti gli abitanti e le abitanti del quartiere, ossia durante l'assemblea di sabato 18 gennaio. È avvenuto tutto molto rapidamente, ho delle settimane fisse. E quel giorno è stato aperto simbolicamente l'ambulatorio popolare proprio per far capire alla cittadinanza quanto i nostri presidi realmente abbiano un interesse nel contatto con le persone del quartiere, attraverso l'ascolto attivo di quelle che sono le esigenze e le difficoltà che viviamo quotidianamente, cosa che invece non è mai stato previsto dal governo o comunque dalle istituzioni, dal comune, un presidio di salute per questi problemi. In più si parla dello spaccio, però anche qua in maniera molto confusa, senza andare a parlare di quelle che sono le responsabilità e di come si è arrivati post-Covid ad una situazione così surreale, in cui vedi ovviamente pali, ma soprattutto agli occhi nostri la situazione è surreale, perché vedi ragazzini tredicenni, quattordicenni, quindicenni, minori non accompagnati che spesso si riversano per strada le domande che ci poniamo sono sempre le stesse: perché non sono a scuola? Com'è possibile che siano per strada così? Hanno delle famiglie? Da dove provengono? Perché per strada vediamo solo stranieri? Vediamo solo stranieri perché nessuno vuole stare più per strada, perché sono sottopagati, perché sono sfruttati da quel sistema comunque criminale che però coinvolge anche lo Stato. Cioè, è impossibile vivere a quarticciolo e non pensare che lo Stato sia complice di questa marginalità, perché vediamo tutti i giorni la polizia, quindi la narrazione che ne fanno sui media è confusa, caotica, è molto martellante sul tema del quartiere che è dominato solo dagli spacciatori e dalla criminalità, quando invece il quartiere è vissuto da tante altre persone che cercano quotidianamente di creare alternative positive, alternative che nel lungo termine possano replicarsi, come abbiamo fatto noi negli anni siamo cresciuti, siamo partiti dall'occupazione di una palestra popolare, dall'occupazione di un ex locale Gualdaia, dove abbiamo fatto una piccolissima palestra di pugilato, abbiamo iniziato ad avere contatto con le famiglie, nasce il comitato di quartiere dopo lo sfratto di una famiglia che viveva in uno scantinato e che frequentava tantissimo la nostra palestra, a volte dico la mia perché ci lavoro, mi occupo della segreteria Morfeo, scusatemi, mi sono giocata con i gatti. E quindi niente, quello che noi abbiamo fatto dopo il comitato di quartiere nasce il dopo scuola popolare. Il dopo scuola ormai è un'esperienza che si è allargata tantissimo e che si è sempre svolta in un punto strategico, che è quello della piazza, perché si trova precisamente sotto i portici del palazzone dell'ex questura, palazzo che ospita tante famiglie, che ospita le assemblee del nostro collettivo che si è sempre più allargato a nuove esperienze, e ospita soprattutto il dopo scuola da sempre, sin dagli albori. E palazzo che teniamo sia oggetto di una campagna di denigrazione che parte proprio dall'introduzione di questo modello Caivano.
Esatto.
È surreale, ho difficoltà ancora a parlarne, perché il pensiero che possano, che il punto di partenza di questo decreto sia lo sgombero di questo palazzo occupato dal 1998, che ha fatto nascere tante esperienze importanti per il quartiere e che tuttora ha in progetto tante altre iniziative per gli abitanti e le abitanti del quartiere che ci sostengono e che fanno parte di questo approccio anche multidimensionale che abbiamo avuto, che coinvolge veramente tutti, le scuole, le famiglie, le istituzioni, la comunità proprio nel suo insieme. E il fatto che si introducano queste misure ci porta sempre poi a capire quanto le istituzioni siano distanti dalle persone, siano poco interessate forse ad ascoltare quelli che sono i nostri veramente bisogni, il quartiere che vorremmo. Lo abbiamo sempre descritto e lo abbiamo sempre affrontato questo tema anche con i bambini e con le bambine, e in un momento così florido per noi ecco, il modello Caivano sicuramente ci porta a dover riaffrontare, no, le questioni più importanti che la città in generale sta affrontando, e la città di Roma e non solo.
Certo, guarda, ti interrompo un attimo, giusto così. Grazie. Riprendi anche un attimo fiato e passiamo a questo secondo punto, però riavvolgo un attimo il nastro e volevo sottolineare alcune cose secondo me molto importanti che hai detto, cioè che da un lato appunto ci hai raccontato quello che accade dentro, anche all'interno del Quarticciolo, che comunque è problematico quello che accade nelle strade del Quarticciolo. Il punto secondo me che restituivi bene è che non è quello il problema, quello è anche quello lì causa di un problema più ampio, che appunto è l'assenza di una serie di servizi, di una serie di alternative, il fatto che il Quarticciolo venga prima stigmatizzato e poi anche attaccato politicamente come quartiere di serie B, dico prima stigmatizzato con un certo tipo di narrazione che viene fatto e poi attaccato politicamente, che ne so, penso al ridimensionamento della scuola, oppure appunto all'attacco che questo modello Caivano, quello che loro parlano come, quello che loro raccontano come modello Caivano, è poi un attacco alle esperienze politiche e all'alternativa che il Quarticciolo ribelle, ma insieme alle persone del quartiere offrono, e in questo senso appunto è un attacco a chi una soluzione prova, a chi un argine a un problema più ampio, a chi un argine a quelle strade prova a costruirlo giorno dopo giorno. E questo modello Caivano appunto va a attaccare queste esperienze, attacca quindi l'esperienza del Quarticciolo, ma non solo, e coinvolge anche altri sei quartieri d'Italia. Uno di questi è le Vele di Scampia, se non sbaglio, a cui questo martedì, giusto a livello di Scampia, sì, c'è stata una conferenza proprio su questo. Quindi, se ti va, sì, appunto, raccontaci questa seconda parte, questa conferenza e anche questa risposta che si sta organizzando al modello Caivano.
Sì, appunto, come dicevi, questo modello Caivano si estende anche in altri 6 quartieri che si trovano, quartieri sempre molto stigmatizzati, che si trovano in Italia, ce ne sono tantissimi altri, perché veramente la povertà è in aumento e anche questo non siamo in grado di affrontarlo con delle misure di intervento più concrete, ma solo sempre securitarie e clientelari. E il modello si estende anche a Scampia e noi decidiamo di, come loro hanno fatto, di sostenere questo comitato, ma soprattutto di andare a sentire un po' la loro storia, una storia che ha delle radici molto lontane, molto più complessa anche della nostra, ma ci rendiamo conto anche che il nostro quartiere è minuscolo in confronto alle Vele. Il nostro quartiere ha circa 4.000-5.000 abitanti, una Vela conteneva circa appunto 4.000-5.000 abitanti, quindi è sicuramente uno scenario molto più complesso e diverso dal nostro, che però ci ha molto emozionati perché ci siamo resi conto di quanto i loro interventi parlassero la nostra stessa lingua, cioè i loro interventi si concentrassero su quello di cui anche noi parliamo, ossia del fatto che è importante comunicare, interagire con chi abita questi quartieri, perché è da anni che in questi quartieri esiste un piano, cioè come noi rivendichiamo il fatto che da noi esiste un piano di quartiere che cerchiamo di in qualche modo attuare da veramente anni, una decina di anni, al Comitato Vele uguale, è la stessa identica situazione, per cui loro hanno un piano di quartiere con delle rivendicazioni chiare che partono dalla lotta dal basso, dalle esperienze dal basso e che riguardano sempre, come nel nostro caso, sport, salute, educazione, la casa, l'emergenza abitativa, di cui anche spesso se ne parla troppo poco, e quello che rivendica il Comitato Vele è che non c'è mai stato un deserto negli ultimi anni, ma anzi un gruppo che si è sempre attivato per far ottenere quello che poi negli anni sono riusciti ad ottenere. E quindi il fatto che la Meloni si sia rivendicato che a Scampia finalmente è arrivato lo Stato a migliorare le loro sorti, loro non lo accettano, perché in realtà è grazie a loro che è avvenuto l'abbattimento delle Vele, è grazie a loro che appunto tante famiglie hanno ottenuto dei sostegni, dei finanziamenti per poter poi vivere in altri in altre province, perché sono loro che ci raccontano che dopo la tragedia del ballatoio del quinto piano che cade sul terzo e che provoca la morte di 3 persone, e per miracolo si è scampata anche la morte di 2 gemelline, sono loro che raccontano che non hanno ricevuto aiuti, gli unici aiuti provenivano da personaggi famosi che contribuivano con l'acquisto di brandine, sono loro che raccontano che 5.000 persone si sono ritrovate per strada senza sapere dove andare, senza sapere appunto cosa il futuro riservasse per loro, ed è grazie al Comitato Vele, grazie a tutta quella collettività sempre molto florida che coinvolge anche associazioni come noi, che coinvolge anche, che negli anni ha coinvolto una comunità per intero, quindi associazioni, istituzioni, e grazie a però questo motore che si è attivato un piano per poi ricollocare queste famiglie, e quindi non accettano la narrazione per cui arriva lo Stato dove c'era un deserto, perché in realtà come come sbagliano nel parlare di Caivano, perché siamo stati contattati da insegnanti di Caivano che raccontano una realtà totalmente differente, come sbagliano nel parlare di Quarticciolo, sbagliano anche nel parlare di Scampia, spettacolarizzando sempre il disagio senza mettere in luce quelle che sono le potenzialità emerse da un'esperienza collettiva che ha coinvolto tutti e tutte quanti, senza lasciare nessuno indietro, perché poi questo è il tema. Bisogna rapportarsi anche con l'immigrazione clandestina, come la chiamano, che poi io sono figlia di immigrati e ho 30 anni e mi sento ancora colpita nel profondo da questa narrazione, cioè dei migranti, che parla praticamente degli immigrati come dei criminali, quando in realtà i miei genitori erano, così come tante altre persone, erano persone che veramente semplicemente cercavano di cambiare la loro vita e di vivere una vita più dignitosa. Noi questo ricerchiamo con tutte le persone che fanno parte di una comunità, con tutte le scelte anche sbagliate che possono anche fare le persone. Noi non siamo lì a giudicare, ma insieme troviamo la maniera di costruire altri mondi possibili, perché esistono e noi l'abbiamo sperimentato in questi anni. Per combattere quel senso di solitudine, di insicurezza, di fragilità che noi combattiamo tantissimo con i bambini e le bambine, io come altri lavoro mi occupo della segreteria della segreteria sportiva della palestra di Quarticciolo, ma in realtà nel progetto ho contribuito alla nascita del doposcuola e quindi sono molto legata a questa esperienza, un'esperienza che è cresciuta, che prima si svolgeva una volta a settimana, adesso si rivolge a tutte le fasce d'età, anche lavorando dalla primissima infanzia, per combattere questo senso di malessere e di frustrazione che poi sfocia in delle trappole vere e proprie per questi bambini e queste bambine. Se il modello Caivano vuole veramente introdurre delle misure di contrasto alla povertà educativa, lo faccia in qualche modo parlando con noi, lo faccia qui in quartiere, non imponendo la loro forza militare, che in realtà abbiamo visto negli anni non serve purtroppo a nulla, perché io vivo in un quartiere in cui la polizia e i carabinieri vivo al secondo lotto, mi affaccio proprio nelle aree quelle più documentate dai giornalisti. Ieri addirittura questa giornalista diceva: stiamo entrando nel ghetto, qui nel ghetto dove ci sono questi ragazzi, ecco, mostrando immagini del palazzo dove vivo. Noi la polizia la vediamo tutti i giorni, ma negli anni abbiamo visto un peggioramento di quello che è poi lo spazio per strada, che in realtà a noi preoccupa soprattutto perché chi si occupa di questi rapporti, cioè si tratta, chi si occupa di questi rapporti è molto
preoccupante,
perché poi tutte queste norme di sicurezza hanno portato a riempire le carceri di ragazzi giovanissimi che poi quindi si sentono intrappolati in un mondo che non li accetta, che non li vuole e che al massimo ecco li terrà sempre così come sono, ed è veramente avvilente.
Certo.
Potrei parlarne per ore, perché appunto il giovedì è il giorno in cui io vado anche in carcere da mio cugino. Il mio cugino ha 22 anni, quasi 23, e si ritrova a vivere una situazione assurda all'interno del carcere a seguito della rottura dell'affidamento, cioè della messa alla prova, che non prevede che lui abbia diritto agli arresti domiciliari, ma una volta rotto l'affidamento tutti gli anni te li devi fare in carcere, e quindi queste carceri che si riempiono di ragazzi che non hanno fatto chissà cosa, sono bloccati per anni prima di poter essere introdotti in dei percorsi scolastici all'interno delle carceri. È un dramma, è veramente un dramma che purtroppo colpisce i più giovani, e noi i nostri progetti li abbiamo fatti appunto proprio per i minori svantaggiati. Tutti i progetti che scriviamo, i bandi ai quali partecipiamo, sono per loro, per permettere a loro di ad esempio venire sostenere la stagione sportiva, perché intanto abbiamo attivato per tutti i voucher sportivi, di venire gratuitamente al dopo scuola, anche solo per rivolgerci una domanda come cosa posso fare dopo la terza media, come di orientamento anche, e quindi ovviamente ci deve essere un certo tipo di approccio che non è quello del modello Pevano, e saremo qui.
Certo, io ti ringrazio perché ci hai veramente restituito un quadro completo, insomma, per quanto mi riguarda, in una maniera veramente molto semplice. Mi verrebbe anche qui da sottolineare, secondo me, appunto, un quadro, nel senso che comunque hai toccato quattro punti che secondo me mi sembrano veramente quelli centrali, cioè che da un lato è la spettacolarizzazione che viene fatta di questi quartieri, tutto un immaginario che avviene tramite le serie TV a quello che dicono i giornali e l'esperienza che ci hai appena raccontato anche, no, dei giornalisti, di come vengono nei quartieri e come cercano di raccontarli. Dall'altro lato, appunto, poi questa narrazione non può che fare che quello che alimenta poi appunto è l'intervento della polizia all'interno dei quartieri, e questa polizia, appunto, che mi sembra che alla fine non è altro che le politiche che propongono queste, insomma, le persone, cioè i politici che propongono un certo tipo di politica, quali ad esempio quella del modello Caivano, che si va a inserire all'interno di questi quartieri cercando di destrutturare le realtà politiche che ci sono, le realtà sociali che ci sono e che si organizzano per costruire un'alternativa, non facendo altro che alimentare quel ponte fra i quartieri popolari e il carcere, poi, oppure appunto fra l'assenza, fra la distruzione di queste alternative e il carcere. Quindi, insomma, mi veniva semplicemente da sottolineare questi quattro aspetti, appunto la spettacolarizzazione, la polizia, la politica e il carcere, come siano necessariamente, anzi evidentemente, interconnessi l'uno all'altro. Se c'hai da aggiungere altro, sicuramente c'è spazio, se no comunque rilancerei intanto al corteo del 1 marzo. Esatto. ma comunque sì. Ci risentiremo sicuramente da questi microfoni, e dopo questo intervento comunque manderemo la conferenza che è stata fatta questo martedì alle vele, che insomma abbiamo registrato, però se vuoi aggiungere altro c'è ancora qualche minuto.
Sì, questo volevo invitare tutti e tutte, anche nella città, tutte quelle persone che spesso sono portate anche ad avere dei dubbi su quel che accade a Quarticciolo, a venire il 1 marzo al nostro corteo. Non è il primo che facciamo, questo speriamo che sia super partecipato. Abbiamo fatto diverse manifestazioni di quartiere che hanno messo in luce il nostro piano di quartiere e quelli che realmente per noi sono i problemi che viviamo, problemi che ovviamente coinvolgono anche lo spazio e come questo si sta sempre più allargando nel quartiere in maniera purtroppo troppo visibile, poco nascosta, forse prima lo era un po' di più, però secondo me bisognerebbe ripartire proprio dal confronto con l'esperienza diretta, parlare con questi giovani ci aiuterebbe, e noi lo facciamo a volte, anche se anche noi avevamo a volte qualche dubbio o pregiudizio per modalità, no, di in qualche modo approccio, però parlare con loro ti fa comprendere quanto senso veramente di malessere si vive in questa città che sta diventando sempre più povera, sempre più inaccessibile, sempre più caotica, e la comunità, le persone, il contatto con collettivi come il nostro può aiutare ad avere una speranza per un futuro diverso. Questo noi lo diciamo sempre, quindi partecipate, perché siamo una realtà un sacco fica, un sacco giovane, e basta venire in palestra al dopo scuola per vederlo, passare durante una delle nostre iniziative il corteo del 1° marzo, è proprio l'occasione per conoscerci, quindi venite. Grazie mille per lo spazio, per i temi di cui affrontate. Bisognerebbe parlarne sempre di più, e voi lo fate, noi lo facciamo, quindi veramente grazie.
Grazie a voi, ci vediamo il 1° marzo e prima. Ciao.
Sì. Ciao Nicola, ciao.